Dottoressa Alessandra Ippoliti, buonasera.
Buonasera.
Allora, le faccio subito una domanda. Risponde al vero che l'Italia, in termini di legge sull'immigrazione, è il ventre molle dell'Europa e che altri paesi, anche a conduzione, diciamo, di sinistra o di centrosinistra, come la Germania e come la Spagna, sono molto più rigidi rispetto all'Italia nell'applicazione delle leggi, nella tutela della loro etnia, della loro civiltà?
Senza dubbio. In Germania attualmente vi è, come noto, una coalizione di una grande coalizione con la cancelliera Merkel della CDU, però la legge relativa agli stranieri è stata approvata dal governo del governo rosso-verde nel 2000 e il governo Schröder, quindi governo appunto a dirigenza socialdemocratica. Questa legge così è nota in Italia, ma soltanto secondo me per alcuni aspetti e non nei suoi aspetti che la differenziano molto di più dalla legislazione italiana passata e anche forse un po' da quella presente. La legge tedesca di Schröder del 2000 si è caratterizzata per l'accoglimento in Germania di una normativa che c'è anche in America, negli Stati Uniti, che si chiama Green Card, la normativa della Green Card, cioè della cosiddetta carta verde. Questa carta verde permette agli stati di richiedere persone naturalmente di un certo livello di istruzione e di capacità tecniche o di altro genere e di conferire loro questa carta verde che consente loro appunto di entrare in un determinato paese per un certo numero di anni. Così fanno gli Stati Uniti con appunto scienziati tecnici di cui hanno bisogno e che non si trovano non ci sono in numero sufficiente in territorio americano, e questo è stato il pensiero di fondo della legge del governo rosso-verde del 2000. Con questa Green Card in realtà dietro c'era la pressione delle grandi aziende tedesche, la Siemens eccetera, per avere soprattutto informatici, perché si diceva che in Germania vi era una carenza di informatici. E così si è avuta l'idea di cui si è parlato qui, però si è parlato solo per una metà della questione, dei famosi informatici indiani che si volevano importare in Germania, peraltro anche anche dall'est d'Europa, eccetera. Si è parlato di grandi masse, mi pare che la cifra che il numero di informatici che la legge prevedeva era era una prima esperienza che si voleva fare, era di circa 30.000. Il risultato però è stato assolutamente al di sotto di qualsiasi speranza del governo tedesco, e di questo qui in Italia poi non si è più parlato. È stato un enorme flop, almeno per quanto riguarda gli indiani. Poche decine di indiani hanno accettato questa famosa carta verde e sono venuti in Germania. Peraltro alcuni si trovavano già in territorio tedesco perché studiavano informatica in Germania, quindi non era un gran problema per loro, ma dall'India veri e propri sono venuti pochissimi, proprio pochissimi, per la ragione molto semplice. Primo, che è stata poi analizzata ovviamente dai media tedeschi. Primo, che gli indiani hanno un paese in grande sviluppo proprio nel settore informatico, quindi preferiscono restare a casa loro. Secondo, c'è un problema di lingua. Il sogno degli indiani è andare negli Stati Uniti, non venire in Europa, insomma, dove ci sono problemi di lingua, eccetera. Per cui sono venuti in Germania in realtà un po' di informatici dall'est Europa, insomma, dalla Russia, dagli altri paesi dell'est Europa, e basta. E così il discorso è stato chiuso, non sono quasi più arrivati informatici.
Perfetto, questo però è un discorso fatto, diciamo, sul uomini di cultura. Diciamo, sì. non sicuramente la manovalanza che si cerca in Italia, o dicono di cercare, perché dicono che in questo paese gli italiani non vogliono più fare i lavori pesanti e che quindi le aziende sono costrette a rivolgersi all'estero appena, diciamo, lavorare sotto organico nella loro attività. In Germania accade la stessa cosa?
Sì, l'immigrazione in Germania inizialmente tanti anni fa, diciamo 40 anni fa, è nata proprio con l'immigrazione di turchi, anche di italiani prima, di turchi qualche mese dopo e anche di altri paesi europei, è nata proprio da questa esigenza, far arrivare forze lavoro, non so, per il settore dell'edilizia eccetera. Però adesso si assiste a un dato di fatto che io non so come appunto come si porrà in Italia, nel senso che la Germania si sta avviando verso un settore economico di alto livello, appunto informatici, tecnologie eccetera, e questi settori bassi sono del tutto, non esistono più. Non c'è richiesta di manodopera. Si calcola che oltre la metà dei disoccupati tedeschi, forse 5 milioni, sono turchi, e sono turchi senza qualifica, con scarsa conoscenza anche della lingua tedesca persino, e comunque senza qualifiche tecniche. Quindi il problema drammatico è che, cioè, l'out-out è: o si fa, in un paese si fa ricerca, e allora servono persone di alta qualità, di livello culturale elevato, e in Italia ce ne sono sufficientemente, tant'è che vanno all'estero, insomma, quindi basterebbe trattenerli, oppure un paese si dirige verso scelte economiche di tipo basso, poniamo anche il turismo, quindi gli italiani si mettono a fare i camerieri di ristoranti, di alberghi, insomma, i settori bassi, allora va bene anche la manodopera extracomunitaria, no? Però è un paese che si sta avviando in settori economici che sono quelli del terzo mondo, alla Thailandia e altri paesi così, Seychelles, eccetera.
Perfetto. Le domando, dottoressa Ippoliti, risponde al vero quello che si dice in Italia, cioè che ci denuncia in Italia che in atto è una nuova strategia da parte islamica, e la Germania sarebbe uno dei terreni di cultura, ma forse anche l'Inghilterra, me lo confermi lei, di creare su base islamica uno Stato nello Stato, che col passare del tempo vada a fagocitare lo Stato nazionale tedesco, lo Stato inglese, per trasformare proprio il paese in una, diciamo, in una realtà islamica.
Cioè, certo, questo è previsto evidentemente dal Corano stesso, che richiede che il credente musulmano propaghi la sua fede, e quindi quando è minoranza cerchi di, quando è maggioranza ovviamente proibisca, o quantomeno cerchi di ridurre per quanto possibile l'esercizio di altri culti, e quando invece è minoranza cerchi di arrivare ad essere maggioranza, prendere il potere almeno religioso in quei paesi, e quindi a imporre la sharia, la legge coranica.
Quindi è una strategia
senz'altro
che è in atto, scientificamente portata
certamente,
avanti, perfetto.
Certamente.
Ecco, lei, al di là della Germania, che diciamo, chiaro, 30 anni di esperienza sua, ne fanno probabilmente una cittadina tedesca d'onore, ma lei mi evidenziava come, malgrado tutto, il governo tedesco, che è un governo di centrosinistra, sia pure...
Era
comunque, diciamo, che ha portato avanti per anni questa realtà, era ed è più rigido rispetto all'Italia. E poi mi diceva anche, lei aveva anche esperienza spagnola, e mi diceva che in Spagna Zapatero, che è una specie, lei stesso me l'ha definito prima simpaticamente, un'icona della sinistra, che cosa accade invece in Spagna?
Per quanto riguarda la Germania, forse una cosa interessante, una piccola osservazione, per quanto riguarda la questione del ricongiungimento familiare. Allora, in Germania si ha una concezione della famiglia di tipo europeo, medio e mitteleuropeo, per la quale la famiglia è costituita dalla coppia, moglie e marito e figli, e non altri parenti. Le altre concezioni familiari sono quelle del bacino mediterraneo, delle zone del Levante, e questi concepiscono la famiglia come grande clan familiare, dove c'è il pascià, il capofamiglia, e gli altri membri della famiglia allargata, eventualmente varie mogli e figli di varie mogli, concubine, eccetera, quindi la grande famiglia. In Germania, avendo questa concezione mitteleuropea della famiglia mononucleare, ne deriva che il ricongiungimento familiare previsto da questa legge tedesca di Schröder, come ripeto, del 2000, il ricongiungimento familiare è concesso al coniuge, quindi diciamo la moglie in genere, ma che può essere anche il marito, e ai figli minori, peraltro fino all'età di 16 anni, non 18, perché si dice che fino a 16 anni sono in qualche modo integrabili, si presume integrabili ancora, essendo ancora molto giovani, nella società tedesca, e dopo i 16 anni non più. Peraltro già il nuovo governo adesso della grande coalizione della dottoressa Merkel ha già avuto qualche riflessione, soprattutto su istanza bavarese di Stoiber, di abbassare ancora il livello, l'età del ricongiungimento familiare per i figli, portandolo da 16 a 14 anni, perché si è notato che 16 anni sono ancora troppo alti affinché un ragazzo sia integrabile nella nuova, provenendo da paesi ovviamente del terzo mondo, di altre zone del mondo, affinché sia integrabile nella società tedesca. Per quanto riguarda la Spagna, forse una piccola cosa, Non so, abbiamo visto che quelle persone che sono arrivate lì a Ceuta e Melilla, no? Le due exclave spagnole lì in Nord Africa, sono state tutte completamente, sono state prima portate sul territorio spagnolo dalle parti di Marbella, poi sono state tutte riportate in Nord Africa. Ed è una cosa anche interessante, una notizia che ho avuto recentemente, qualche settimana fa, il governo di Zapatero ha aperto in Marocco un centro di accoglienza per minori che, come capita anche in Italia, sono stati mandati dai genitori, provenendo dal Nord Africa per lo più, dai genitori in Spagna, per appunto sperando poi che rimangano lì per così, perché il governo ne, così, per ragioni di pena che il governo può provare all'arrivo di giovani, eccetera. Questi minori, che in Italia invece vengono senz'altro accolti dalle organizzazioni assistenziali del governo italiano, invece sono stati rimandati in Marocco. Il governo spagnolo ha aperto, come ripeto, lì un centro di accoglienza pagato dal governo spagnolo, ma sul territorio marocchino, dove i giovani sono nati, insomma, nei loro paesi africani. Quindi,
diciamo, una sorta di centro di formazione.
Certo.
È una cosa sperimentale.
Esattamente.
Lei ha conoscenza degli esiti di questa iniziativa?
No, ancora no, perché è una cosa recente, l'hanno fatto qualche
Quindi
settimana
diciamo
fa.
Quindi diciamo che tra un po' di tempo potremo anche verificarne la bontà e magari importarla e o esportarla,
certo,
secondo dei punti di partenza. Prima di aprire le linee, ecco, vabbè, abbiamo parlato della Spagna, ma c'è un altro paese che me ne stavo dimenticando, che ha fatto parlare molto per vicende, diciamo, di immigrazione islamica, ed è l'Olanda. Come se la sta passando l'Olanda adesso?
L'Olanda adesso, nei prossimi giorni, entrerà in vigore in Olanda una nuova legge voluta dalla ministra per l'integrazione, la signora Rita Verdonk, la quale è molto interessante, ed è anche interessante perché è stata accolta con interesse anche dal ministro degli interni tedesco Schäuble, e può darsi che appunto lui ha interesse ad accoglierla anche in Germania. Riguarda l'annoso problema appunto della ignoranza che hanno gli immigrati in Olanda, ma appunto anche in altri paesi, della lingua e della cultura del paese in cui vanno a vivere, insomma. Allora la ministra Verdonk ha proposto una legge per la quale appunto il cittadino olandese che vuol far venire sul territorio olandese un suo connazionale, per esempio, oppure anche nonna, insomma, deve inviargli un libro del costo, c'è anche il costo preciso in questa legge, del costo di 63 euro, che contiene domande e test con relative risposte anche, da fornire a un successivo esame cui il candidato verrà sottoposto.
Quindi un libro di testo.
Esattamente. Il candidato quindi si sottoporrà telefonicamente, adesso è in due fasi la questione, molto interessante, telefonicamente a un preesame.
Sì, scusi, le faccio una domanda, è banale forse, ma che certezza hanno che dall'altra parte della linea?
Appunto, adesso viene la...
Ecco, no, ce lo spieghi, perché credo il nostro ascoltatore, prima cosa, ha detto sì, ma chi vede, chi è che risponde dall'altra parte?
Naturale, la questione per questo è interessante, perché appunto c'è prima un preesame, no? Così, anche per avere un po' di insomma, eliminare le grandi masse, consistente appunto in realtà di tre prove di esame, appunto con risposte sulla storia, sui costumi del paese, eccetera. Chi poi ha superato questo preesame può sostenere presso l'ambasciata olandese nel suo paese, ce ne sono 138 nel mondo, l'esame vero e proprio, e dinanzi, come dice la ministra Verdonk, a un incorruttibile computer. E il costo dell'esame, anche questo ha un costo, ed è di 53 euro. L'esame, chi non lo supera, lo può naturalmente provare successivamente a rifarlo, e ogni volta però dovrà versare 53 euro. L'esame consiste appunto in domande, in storia, usanze, costumi sulla realtà olandese, naturalmente anche di conoscenze linguistiche. Il ministro ha detto che la legge innanzitutto è ampiamente, ha detto, la legge è ampiamente condivisa dalla popolazione, e il ministro Verdonk è il politico più popolare dei Paesi Bassi. La cosa interessante è anche che in alternativa naturalmente all'esame, a questo esame preparato nel paese di appartenenza, si può sostenere un corso di lingua in Olanda di almeno 300 ore al costo di 1000 euro. Ugualmente chi vuole la cittadinanza deve sostenere un esame, deve sostenere una prova di lingua, un corso di lingua del costo di 700 euro. I critici anche lì non sono mancati, di sinistra hanno detto ma com'è possibile, allora gli analfabeti verranno esclusi, e la ministra Fadon ha risposto seccamente che questa sarà una buona occasione per gli analfabeti per imparare a leggere.
Non male come risposta.
Dopodiché, inoltre è stato osservato che sarà un problema allora per famiglie numerose poter pagare per esempio il corso di 1.000 euro, no? Che era l'alternativa all'esame. E la ministra ha detto che questo non è un problema, devono venire da noi solo le persone di cui noi abbiamo bisogno.
Perfetto, dottoressa Ippoliti, io la fermo un attimo perché prendiamo almeno un paio di telefonate, perché siamo abituati a farlo, poi ho ancora un paio di domande da farle sulla densità abitativa che credo che abbia dei dati interessanti. Prendiamo la telefonata, pronto?
Dottoressa Ippoliti, prima di tutto grazie per le informazioni che ci ha passato, mi spiace di essermi collegata solo 10 minuti fa, ma quelle poche che ho avuto sono state preziose e gradirei la documentazione fosse diffusa a tanti e a tutti. E poi sul buonismo, Barbara da Milano innanzitutto.
Sì, buonasera.
E su questo buonismo imperante, su questa sanatoria, anche la gente poi casca in queste trappole, sto parlando delle disgrazie di questi ultimi giorni.
Certo.
Perché a me è capitato di sentire diverse persone in buona fede, ma poverini, alla fine della fiera sono già qua, per cui il datore di lavoro li conosce, li ha visti, insomma come fa un datore di lavoro a fare la sua richiesta al console all'estero e poi magari il console rifiuta il visto, insomma sono qui poveretti, che senso ha se sono clandestini rimandarli a casa e chiamarne degli altri in patria loro col visto del console, cioè, questa gente si dimentica una cosa ben precisa, che quando uno arriva da clandestino, al di là della disperazione che possa portarsi dietro, e ammettiamo pure che qualcuno sia disperato o tanti siano disperati, ce ne sono parecchi che hanno una fedina penale lunga, lunga veramente chilometri, e che a quel punto il console o chi per lui, si parlava di Perù in questo caso, era una persona che conosceva un peruviano che aveva tentato di venire, il console gli aveva rifiutato per diverse volte il visto e si diceva ma perché poveretto questo qui, insomma voglio dire se ci sarà un minimo di controllo che dovranno avere anche questi paesi da cui provengono rispetto alla rispettabilità di queste persone, se no poi succede, adesso esempio classico, le badanti, io non metterei mai, al di là che costa poco, mettiamo che una badante rumena piuttosto che non una badante sudamericana costa 400 euro al mese e diversamente un'italiana costa di più, ma il problema è un altro, non sai chi è, chi ha dietro le spalle, non sai dal punto di vista fisico, ma chi è soprattutto, e tu affidi un vecchio di 80 anni a una persona che, per quanto brava possa essere, una persona che si è piazzata, che è venuta qui senza un minimo di controllo.
Va bene, grazie.
Mi sembra il concetto chiaro.
Chiarissima, grazie.
Pronto?
Prendiamo una telefonata e poi le risposte. Pronto, Simera?
Pronto, ascoltavo la trasmissione.
Prego.
E mi sono fatto una domanda. Ma l'Olanda è diventata leghista? Perché? Perché quei termini lì che sta ponendo per l'ingresso degli extracomunitari mi sembra che siano delle cose che siano scritte da un buon padre di famiglia,
certo.
Come è la Lega.
Grazie, grazie.
Aspetta, scusi, ancora due secondi.
Sì.
Perché quelle proposte lì non le facciamo anche in Padania? Viene giù il Padre Eterno, Padania libera.
Grazie, dottoressa Alessandra Ippoliti, a lei le due risposte succinte, che così
sì,
riusciamo
sì,
a prendere.
Ma per quanto riguarda, forse una domanda così, una risposta forse molto veramente succinta, per quanto riguarda la questione degli immigrati che arrivano qui da qualsiasi paese mandati qui, io vorrei dare solo un dato che ho letto con sconvolgimento, diciamo, giorni fa sulla Repubblica. La Repubblica diceva che l'Italia, dunque la premessa che voglio dire è che appunto questi, il senso della mia risposta è che dall'Italia sta andando verso oltre circa 190 paesi rappresentati in Italia, appunto immigrati italiani in Italia, da 188, quasi 190
paesi
diverse. Possono anche essere di più, okay, perché dall'India sì, ci sono un'infinità di etnie, quindi adesso non so, ci sono paesi omogenei, paesi eterogenei, adesso non sappiamo,
sì.
Comunque diciamo da quasi 190 stati. Allora, io ho letto sulla Repubblica circa un mese fa che dall'Italia esce ogni giorno, ogni mese, ogni anno una straordinaria quantità di denaro che si dirige in questi quasi 190 paesi rappresentati da immigrati in Italia. L'Italia è il secondo, una cifra, una cosa che non si sa, ed era sulla Repubblica, ed è uno, stato uno studio della Guardia di Finanza riportato dalla Repubblica, è il secondo paese al mondo da cui parte denaro per andare e per dirigersi appunto di nuovo nei paesi di origine di queste persone. Il primo è gli Stati Uniti, il secondo è l'Italia, e dunque non la Germania, non l'Inghilterra, non la Francia, non altri paesi. E dunque qualsiasi paese al mondo ha interesse a che i suoi cittadini vengano in Italia, perché poi riceve il denaro gli torna.
Quindi ci può essere anche un incoraggiamento per interessi di cassa.
Sì, non solo, ma poi anche di criminalità, di terrorismo, si è parlato anche di denaro, certo, che va a giri terroristici,
certo,
ovviamente.
Una domanda gliela faccio io. La sensazione, vivendo in Italia, poi andando all'estero anche per magari un weekend, poi si torna, è che questo sia un paese sovraffollato, soprattutto in determinate aree del paese. Lei, mi sembra che nei suoi studi abbia contemplato anche una parte statistica fatta di numeri. Vuole esplicitarcene? Grazie.
Senz'altro, molto volentieri. Io devo dire che vivendo anche in Germania ho acquisito una grande sensibilità per l'ambiente, dunque per la questione ecologica.
Lei si definiva prima verde-verde, no?
Verde-verde veramente, insomma, non rossa come i verdi italiani, naturalmente. E in un certo senso ci sono in Germania anche questi persone che si chiamano che sono verdi conservatori in qualche modo. Io mi sento un pochino verde conservatrice. Comunque, quindi volevo dire che io ho grande sensibilità per questa questione. Io ho fatto un piccolo calcolo, insomma. Sempre su dati dello Stato italiano. Allora, l'Italia è costituita notoriamente da 300.000 chilometri quadrati. Per lo Stato italiano il 54% di questi 300.000 chilometri quadrati è costituito dalla cosiddetta montagna, ossia da zone montuose, quindi scarsamente abitate. In questo 54% del territorio italiano, infatti, abitano 10.500.000 persone. Il restante 46% è invece quello, diciamo, territorio di collina o di pianura, ed è quello su cui insiste la stragrande maggioranza della popolazione italiana, e dunque, essendo gli abitanti in Italia, comprendendoci anche gli immigrati illegali, oltre 60 milioni, perché se noi siamo 57 milioni e 500, si parla di un 3 milioni di legali, evidentemente la cifra è un po' più di 60 milioni, e dunque sul 46% del territorio italiano abitano dunque, secondo le cifre ufficiali, 50 milioni di persone. Il 46% del territorio italiano di 300.000 chilometri quadrati è di 138.000 chilometri quadrati. Io ho fatto un piccolo calcolo, ho diviso 50 milioni di abitanti, secondo sempre le cifre ufficiali, per i 138.000 chilometri quadrati del paese, e questo mi dà una cifra di densità di popolazione di 362 abitanti per chilometro quadrato. Se poi gli immigrati, come io immagino, sono molti di più, diciamo anche 10 milioni, e poniamo e dunque 60 milioni, oltre ai 10 che abitano nelle zone montuose, questi 60 milioni, sempre su 138.000 chilometri quadrati, fanno una densità di popolazione di 434 abitanti per chilometro quadrato, che è una cosa assolutamente folle, superiore a qualsiasi altro stato,
ecco,
europeo e mondiale.
Poiché abbiamo la telefonata in attesa, io le chiedo solamente due dati. Allora, in Italia ha detto quanti sono di media?
Nella zona...
la media che ha fatto adesso, per chilometro quadrato abitativo?
Se prendiamo i dati ufficiali, 362, a me paiono oltre 400, 434,
ecco,
nella 434, zona abitabile, più
perfetto,
abitabile
434
del paese.
In Italia,
e nella zona abitabile, nella metà scarsa abitabile.
Facciamo un esempio con altri paesi, 434 in Italia.
Vabbè, negli Stati Uniti siamo a meno di 30, 27-28, in Cina 180, in Germania 230, in Olanda un po' di più, ma sono paesi piatti come una tavola, insomma.
Quindi interamente abitativi.
Sì, in Germania salvo naturalmente le montagne bavaresi.
Chiarissimo, chiarissimo, ed è istruttivo e poco edificante. Prendiamo l'ultima telefonata. Pronto?
Pronto.
Buonasera.
Buonasera. Io non è che devo dirle tante cose, devo solo ringraziarvi, perché io abito sul confine fra la Francia e l'Italia e finalmente mi è arrivata la vostra voce.
Bene, grazie a lei.
Mi fa piacere, ho sentito tutti i discorsi, li ascolto tutte le mattine e sono contenta perché Tutti parlavano di sta radio Padania, io la sentivo solo quando venivo in Lombardia. Adesso abito sul confine francese e la sento benissimo.
Bene, siamo lieti per lei, benvenuta nella nostra grande famiglia. Allora, visto che la telefonata è stata rapida, chiedo al regista Giulio Cesare Carnelli se vuole passare ancora una telefonata. Intanto, in attesa, la dottoressa Ippoliti può andare avanti ancora, credo che abbia ancora qualcosa da dire.
Io volevo semplicemente dire che, stante questa densità di popolazione che abbiamo appena visto, ne derivano un'enormità di problemi che si possono evidentemente soltanto accennare qui, avendo scarso tempo. Ormai la cementificazione del paese, l'antropizzazione causata dall'antropizzazione, rischi idrogeologici appunto causati dalla cementificazione, inquinamento spaventoso, persino incidenti automobilistici, perché in un paese montuoso non si possono costruire autostrade, e dunque c'è una densità automobilistica spaventosa, più automobili quasi che chilometri. E poi naturalmente c'è tutta una questione poi questa è una questione più ampia naturalmente, anche di malattie che stanno arrivando, perché c'è una densità appunto di popolazione molto molto alta. E poi va bene, poi ci sono anche altri problemi naturalmente generali, però connessi con l'immigrazione, non tanto con il numero naturalmente, quanto la meridionalizzazione.
Scusa, mi è venuta in mente una battuta, cioè uno che sta male lo mettono, che ha determinate malattie infettive, lo mettono in isolamento.
Certo.
Quindi l'iperaffollamento è l'esatto contrario dell'isolamento, ma
sì,
anche per questioni naturali.
Certo.
Diciamo che viene automaticamente il contagio, anche perché è una questione di ristrettezza di spazi,
certo,
e quindi di igiene per, sì, tutto quello che ne deriva.
Poi naturalmente sempre connesso alla cementificazione, la distruzione del paesaggio, che non dimenticare è un bene protetto dalla Costituzione della Repubblica, no? La Repubblica tutela il paesaggio, è scritto, invece da noi viene distrutto per far posto a enormi agglomerati abitativi.
Dottoressa, lei non mi ha parlato della Svizzera, che per noi è un paese spesso di riferimento, perché con qualcuno dei padani confina, con noi che stiamo a Milano sono 50 chilometri scarsi, anche meno, per arrivare a Chiasso. Quindi la Svizzera come la vede in questo contesto? Come un esempio? Come un
Certamente
paese
la
positivo?
Svizzera è un paese che ha grande rispetto anche per il proprio paesaggio, per le proprie bellezze naturali, e quindi è un paese che naturalmente che sta molto attento anche al tipo di immigrazione che si sta indirizzando nel paese, e dunque non è assolutamente paragonabile all'Italia. Insomma, comunque la Svizzera è già un caso a sé, un pochino secondo me
anomalo,
anche perché appunto non entra in Europa. A me interessa più, non entrate in Europa, a me interessa un pochino, devo dire così, un pochino più, gli interessano più gli stati europei, che sono come noi in Europa, che però hanno una legislazione del tutto diversa da quella assolutamente risibile italiana, in particolare non tanto la legislazione quanto l'attuazione pratica, vedersi il ministro Pisano e le sue strane decisioni, insomma, anche degli ultimi giorni, cui accennava anche prima la signora che ha telefonato, no? Questa,
ecco,
strana organizzazione degli ingressi dei lavoratori in Italia, no?
Ecco, un'ultima domanda gliela pongo io, visto che lei da un trentennio vive in Germania, ma che immagine ha l'Italia all'estero e segnatamente in Germania? Perché molti accusano più o meno direttamente anche al Parlamento europeo l'Italia di essere il ventre molle, loro blindano i loro confini, dopodiché l'Italia li spalanca e vanifica, diciamo, tutti loro o buona parte dei loro accorgimenti. Qual è l'immagine? Questa è l'ultima domanda che le faccio, l'immagine così veramente onesta e sincera che ha questo paese all'estero.
Vabbè, senz'altro, adesso ho detto in una parola forse un po' forte, però è la verità, insomma, di un paese poco serio in cui le leggi si possono del tutto si possono anche non prendere sul serio, e c'è sempre una scappatoia, insomma, e questo è noto, insomma, è un paese in cui così poco serio, ecco, non direi altro, insomma, direi poco,
cioè,
serio.
Come si traduce in tedesco, fatta la legge e scoperto
l'inganno? Non esiste, a mio parere,
io
ho studiato anche varie lingue, insomma, io non conosco nessuna lingua, almeno fra le pochissime, quelle poche che ho studiato, in cui esiste un concetto del genere, non è pensabile, non esiste.
Quindi non è traducibile, perché non fa parte dell'abito mentale di questa gente.
Assolutamente no, assolutamente no. Ma io devo dire anche una cosa, anche nella vita quotidiana, gli extracomunitari in Germania, ce ne sono anche lì, diciamo turchi, ma anche di altri paesi, peraltro Forse una piccola cosa vorrei ancora aggiungere in questo senso, che si dice sempre che in Germania ci sono 7 milioni di immigrati e si dice sono, gli italiani sono, quelli in Italia sono ancora meno, eccetera. Però si dimentica un piccolo particolare. In Germania gli immigrati sono questi 7 milioni, ci sono circa 3 milioni e mezzo di turchi, ma degli altri 3 milioni e mezzo una grande parte è costituita da europei e dunque da italiani, da greci, da spagnoli, dunque da comunitari.
Anche paesi dell'est. Anche.
Certamente, quindi da comunitari, non da extracomunitari.
Certo. Da noi invece.
Ecco, e quindi alla fine gli extracomunitari sono in fondo meno in Germania. Comunque la cosa che volevo dire, che è una questione di esperienza quotidiana, è che gli stranieri, diciamo, in Germania sono chiamati stranieri, non extracomunitari, appunto perché sono tutti quelli che non sono tedeschi. Diciamo anche gli arabi, qualsiasi tipo, qualsiasi persona proveniente, diciamo, dal terzo mondo si comporta rispetto ai cittadini tedeschi, alle donne tedesche, diciamo, in una maniera del tutto diversa da come si comportano gli extracomunitari in Italia, diciamo, con le donne italiane.
Perfetto.
In Germania c'è una situazione di rispetto per la donna che non riscontro in Italia.
Perfetto. Io, dottoressa Ippoliti, andrei avanti ancora a fare altrettanto tempo, però purtroppo il palinsesto è tiranno, abbiamo un altro collegamento. Io la ringrazio ovviamente di essere venuta qui da noi nella una delle sue visite in Italia. Ovviamente le porte di Radio Padania per lei sono sempre aperte, credo che di cose da dire ce ne saranno ancora tante e temo che più il tempo passa e con ministri come Pisano questi temi saranno sempre più all'ordine del giorno, ahimè, quindi io credo che ci possiamo aggiornare magari tra non molto, così per vedersi qui un pochino, sempre con la sua visita e studio, gli sviluppi della situazione. Io comunque la ringrazio nuovamente. Essere intervenuta.
Grazie anche io.
Perfetto.
Un piacere.
Grazie a lei, dottoressa Ippoliti. Io chiedo all'amico regista, buonasera, di fare un breve stacco musicale e poi passiamo all'ospite telefonico Tommaso Staiti.